Questa è American Life, Carver Springsteen, poesie, storie e canzoni su Radio Popolare e io sono Fabrizio Coppola. Quella di oggi è la puntata numero 3 che si intitola Independence Day, foto di mio padre da giovane a 22 anni. Ci accompagneranno Brian Eno con il suo Music for Airports nelle parti narrate e chiuderemo con una struggente versione di My Father's House di Ben Harper. E allora partiamo subito da Carver, sempre leggendo qualcosa dal suo Voi non sapete cos'è l'amore, saggi, poesie e racconti, sempre Minimum Fax, sempre nella traduzione di Riccardo Duranti e Francesco Durante. Nel 1956, l'anno in cui feci la maturità, papà lasciò il posto alla falegnameria di Yakima e prese un lavoro a Chester, una piccola cittadina di segherie nella California del Nord. Le ragioni che addussi all'epoca avevano a che fare con una paga a ore più alta e con la vaga promessa che avrebbe potuto, in qualche anno, diventare capo affilatore in questa nuova segheria. Ma io penso che fondamentalmente papà fosse diventato inquieto e volesse semplicemente tentare la fortuna da qualche altra parte. Le cose erano diventate un po' troppo prevedibili per lui a Yakima. Inoltre, l'anno prima gli erano morti entrambi i genitori nel giro di 6 mesi. Ma solo qualche giorno dopo la maturità, mia madre e io eravamo già pronti per il trasloco a Chester, papà scrisse a matita una lettera per dire che era stato malato per un po'. Non voleva che ci preoccupassimo, diceva. Si era tagliato con una sega. Forse aveva una piccola scheggia di acciaio nel sangue. Comunque, qualcosa era successo e aveva dovuto assentarsi dal lavoro, diceva. Nella stessa busta c'era una cartolina non firmata, mandata da qualcuno che diceva a mia madre che papà stava per morire e che beveva whisky liscio. Quando arrivammo a Chester, papà abitava in una roulotte di proprietà della ditta. Non lo riconobbi immediatamente. Credo che per un momento non volle riconoscerlo. Era dimagrito, era pallido, aveva un'aria sconcertata. I pantaloni non gli stavano su, non sembrava il mio papà. Mia madre cominciò a piangere. Papà le mise un braccio in vita e le diede qualche timida pacca sulla spalla, come se non sapesse perché stava succedendo tutto ciò. Tutti e tre cominciammo a vivere nella roulotte, badavamo a lui come meglio potevamo. Ma papà era malato e non migliorava. Lavorai con lui in segheria per quell'estate e parte dell'autunno. Ci alzavamo al mattino e mangiavamo uova e pane tostato ascoltando la radio. Poi uscivamo portandoci i cestini con il pranzo. Insieme oltrepassavamo i cancelli alle 8 del mattino e non lo vedevo più da quel momento fino all'ora di chiusura. A novembre tornai a Yakima per stare più vicino alla mia ragazza, la ragazza che avevo deciso di sposare. Lui lavorò alla segheria di Chester fino al febbraio successivo, quando svenne sul lavoro e fu portato all'ospedale. Mia madre mi chiese di venire a darle una mano. Andai in corriera da Yakima a Chester con l'intenzione di riportarmeli a Yakima. Ora però, in aggiunta al fatto di essere fisicamente malato, papà era nel bel mezzo di un esaurimento nervoso, benché nessuno di noi sapesse chiamarlo in quel modo all'epoca. Durante tutto il viaggio di ritorno a Yakima non disse una parola, nemmeno quando gli facevamo delle domande dirette. «Come ti senti, Raymond? Tutto a posto, papà?» Comunicava, ammesso che comunicasse, muovendo la testa o mostrando le palme delle mani, come per dire che non sapeva o che non gliene importava. L'unica volta che disse qualcosa durante il viaggio e per quasi tutto il mese successivo fu mentre stavo accelerando giù per una strada di ghiaia nell'Oregon e la marmitta dell'auto si staccò. «Stavi andando troppo forte», disse. A Yakima un medico fece in modo che papà fosse visitato da uno psichiatra. Mamma e papà ottennero un sussidio e la contea pagò lo psichiatra. Lo psichiatra chiese a papà: «Chi è il presidente?» Gli aveva fatto una domanda alla quale poteva rispondere. «Ike», disse mio padre. Nonostante tutto lo misero al quinto piano del Valley Memorial e cominciarono a praticargli l'elettroshock. Io mi sposai in quel periodo e stavo per mettere su la mia nuova famiglia. Papà era ancora rinchiuso là quando mia moglie entrò nel medesimo ospedale, soltanto un piano sotto, per partorire il nostro primo figlio. Dopo il parto andai di sopra per dare la notizia a papà. Mi fecero passare per una porta d'acciaio, mostrandomi dove avrei potuto trovarlo. Stava seduto su un divano con una coperta in grembo. «Ehi», pensai, «che diavolo succede a papà?» Mi sedetti accanto a lui e gli dissi che era diventato nonno. Lui aspettò un minuto e poi disse: «Mi sento proprio come un nonno». Non disse altro, non sorrise, non si mosse. Stava in una grande stanza con un sacco di altra gente. Allora lo abbracciai e cominciai a piangere. Non aveva lavorato per 6 anni e nel frattempo aveva perso tutto, la casa, l'automobile, i mobili e gli elettrodomestici, compreso il grande frigorifero che era stato l'orgoglio e la gioia di mia madre. Aveva perso anche il suo buon nome. Raymond Carver era uno che non riusciva a pagare le bollette e se n'era andato pure il suo rispetto per se stesso. Aveva perso anche la virilità. Mia madre disse a mia moglie: «Per tutto il tempo in cui Raymond fu malato, dormimmo insieme nello stesso letto, ma senza avere rapporti. Un paio di volte gli venne voglia, ma non successe niente. Non che mi mancasse, però penso che lui ne avesse voglia, capisci?» Tra le fotografie che mia madre conservò di lei e papà ai vecchi tempi nello stato di Washington, ce n'era una di lui in piedi davanti a un'automobile, con in mano una birra e una sfilza di pesci. Nella foto porta il cappello all'indietro sulla fronte e ha quel suo goffo sorrisetto sul viso. Le domandai di darmela e lei me la diede, insieme con qualche altra. La attaccai al muro in casa mia e ogni volta che ci trasferivamo, la staccavo e l'attaccavo a un altro muro. Tanto intanto la guardavo attentamente, cercando di capire qualcosa di papà, così magari riuscivo a capire meglio me stesso. Ma non ci sono mai riuscito. Papà, semplicemente, si allontanava sempre più da me e si ritirava nel tempo. Infine, nel corso dell'ennesimo trasloco, persi la fotografia. Fu allora che cercai di ricordarmela. E nel contempo provai a dire qualcosa su papà e su come pensavo che, in qualche modo importante, ci potevamo assomigliare. Scrissi la poesia quando abitavo in un condominio in un sobborgo a sud di San Francisco, in un periodo in cui mi ritrovai, come papà, ad avere problemi con l'alcol. La poesia era un modo di mettermi in contatto con lui. Fotografia di mio padre a 22 anni. Ottobre. Qui, in questa fetida e stranea cucina, studio la faccia imbarazzata di mio padre da giovane. Un sorrisetto timido. In una mano tiene una sfilza di persici gialli e spinosi. Nell'altra una bottiglia di birra Carlsbad. In jeans e camicia di tela, sta appoggiato contro il paraurti anteriore di una Ford del 1934. Gli piacerebbe avere un'aria spavalda e cordiale per i posteri. Porta il suo vecchio cappello inclinato su un orecchio. Per tutta la vita mio padre ha voluto essere un duro. Ma gli occhi lo tradiscono. E le mani che mostrano senza convinzione quella sfilza di persici morti e la bottiglia di birra. Padre, ti voglio bene. Ma come posso dirti grazie io, che pure non reggo l'alcol e che non conosco nemmeno i posti buoni per pescare? I particolari della poesia sono autentici, a parte il fatto che papà morì in giugno e non in ottobre, come dice la prima parola della poesia. Volevo una parola con più di una sillaba per rallentarla un po', ma più ancora volevo un mese adeguato a ciò che provavo nel momento in cui scrissi la poesia. Un mese di giornate brevi e di luce che svanisce, di fumo nell'aria, di cose che si consumano. Giugno era giorni e notti d'estate, la maturità, il mio anniversario di nozze, il compleanno di uno dei miei figli. Giugno non era un mese in cui muoiono i padri.
There's a lot of people leaving town now, leaving their friends, their homes. At night they walk that dark and dusty highway all alone. Oh, Papa, go to bed now, it's getting late. Nothing we can say can change anything now. This is just different people coming down here now, and they see things in different ways. And soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say. But won't you just say goodbye, it's Independence Day. I swear I never meant to take those things away.
E questa era Independence Day dal doppio disco The River del 1980, caratterizzata dall'organo malinconico di Danny Federici, una canzone sul rapporto con il padre, una canzone sull'eredità culturale, materiale e spirituale, ciò che resta dentro di te dal luogo in cui sei nato, dalla famiglia in cui sei nato, dalla casa in cui sei nato. Quello del rapporto con il padre è uno degli elementi più importanti, perlomeno nei primi dischi di Springsteen. Poi più avanti, nel prosieguo della sua carriera, ha continuato ad analizzare la figura del padre dopo aver cambiato campo, diciamo, dopo essere diventato padre a sua volta. Mi vengono in mente le parole di Sarah Smarsh in un libro bellissimo che ho letto quest'anno e di cui forse vi ho parlato anche a Giocare col Fuoco, se non ricordo male, si chiama Heartland. E analizzando le dinamiche familiari, lei ha trovato un modo perfetto per descrivere quelle dinamiche psicologiche, soprattutto con questa frase: ciò che non metabolizzi lo trasmetti. E quindi la sfida per quella generazione, anche per le seguenti, è sicuramente quella di sottrarsi a un atteggiamento duro e anaffettivo e provare a cambiare le cose quando poi appunto si cambia campo e si diventa padre. Questo è stato uno dei temi, come dicevamo, principali nella discografia dei primi dischi di Springsteen. Mi vengono in mente tante canzoni, no? Independence Day l'abbiamo appena sentita, mi viene in mente Adam Raised Cain, mi viene in mente My Father's House, che sentiremo alla fine di questa puntata nella splendida interpretazione di Ben Harper. Ce ne sono davvero molte altre. Poi riguardo alla sua paternità diretta c'è Living Proof, che è un pezzo molto bello contenuto in Lucky Town, e poi c'è Long Time Coming, che narra la storia di un padre che evidentemente, dopo aver fatto qualche errore, vuole rimettersi sulla retta via. C'è un verso bellissimo, eloquente: I'm not gonna fuck it up this time, non manderò tutto a rotoli, per usare una traduzione edulcorata questa volta. Adesso vorrei leggervi qualcosa di particolare, secondo me qualcuno di voi riconoscerà. Non vi dico che cos'è, ne parliamo dopo, però adesso prima ve lo leggo. Quando ero un ragazzo, io e mio padre litigavamo sempre, quasi per qualsiasi cosa. Portavo i capelli molto lunghi all'epoca, ben oltre le spalle. Avevo 17 o 18 anni e lui non poteva sopportarlo. Litigavamo così tanto che era arrivato al punto di trascorrere un sacco di tempo fuori casa. D'estate non era male, faceva caldo e gli amici erano in giro. Ma in inverno ricordo che rimanevo in centro e faceva così freddo. Quando c'era vento mi riparavo in una cabina del telefono, da dove chiamavo la mia ragazza. Passavamo ore al telefono, parlando per tutta la sera. Poi alla fine trovavo il coraggio di tornare a casa. Mi fermavo nel vialetto e lui mi aspettava in cucina. Infilavo i capelli nel colletto ed entravo. E lui mi chiamava e mi chiedeva di andarmi a sedere con lui. E la prima cosa che mi chiedeva era sempre cosa pensavo di fare della mia vita. E la parte peggiore era che non riuscivo mai a spiegarglielo. Una volta feci un incidente in moto. Rimasi bloccato a letto e lui chiamò un barbiere e mi fece tagliare i capelli. Merda. Ricordo di avergli detto che lo odiavo e che non l'avrei mai dimenticato. In quel periodo non faceva che ripetermi: «Non vedo l'ora che ti chiami l'esercito. Quando ti chiamerà l'esercito ti faranno diventare un uomo. Ti taglieranno i capelli a zero e ti faranno diventare un uomo». Eravamo, credo, nel 1968 e un sacco di ragazzi del quartiere partivano per il Vietnam. Ricordo che il batterista della mia prima band venne a casa con indosso l'uniforme da Marine. Disse che stava partendo, ma non sapeva neanche dove stesse andando. Un sacco di ragazzi partirono e un sacco di ragazzi non tornarono. E quelli che tornarono non erano più come prima. Ricordo il giorno in cui ricevetti la chiamata di leva. Non lo dissi ai miei e 3 giorni prima degli esami uscii con i miei amici e trascorremmo fuori quelle ultime notti. Quando salimmo sul bus quel mattino eravamo tutti così spaventati e mi scartarono. Tornai a casa dopo essere scomparso per 3 giorni ed entrai in cucina. Mia madre e mio padre erano seduti lì e lui disse: «Dove sei stato?» «Alla visita di leva». «E com'è andata?» «Mi hanno scartato». E lui disse: «Va bene, va bene». Immagino che qualcuno di voi l'avrà riconosciuto. Questo era il discorso introduttivo alla versione di The River registrata nel famoso Quintuplo Live, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-85. È un discorso che mette in luce alcuni episodi che hanno segnato chiaramente il rapporto tra il cantautore americano e suo padre. Ho voluto tradurlo per inserirlo in questa puntata dedicata alla figura del padre. Mi sembrava forse una delle testimonianze più dirette, più vere proprio su questo argomento. Ma sempre su questo argomento adesso vorrei leggervi qualcos'altro, sempre tornando alla biografia del boss, l'autobiografia del boss, Born to Run, pubblicata da Mondadori in Italia nella traduzione di Michele Piumini. Vi leggo qualcosa da questo capitolo 37 che si intitola Darkness on the Edge of Town. Scena prima. Lancinante stridore di plastica tagliata sul pavimento di una fabbrica. A pochi centimetri da mio padre ho in mano un sacchetto di carta marrone che contiene il suo pasto per il turno di notte, un sandwich all'insalata di uova. Lo chiamo nel frastuono, percepisco i movimenti della bocca, lo sforzo delle corde vocali, ma è inutile, non mi sente. Alla fine si volta, mi vede, pronuncia qualche parola incomprensibile e prende il sacchetto. Scena seconda. Sono seduto alla destra di mio padre sul camion delle consegne. È uno dei periodi più belli della mia infanzia. Stiamo attraversando il New Jersey, non so quale sia la missione, ma la sua importanza è per me indiscutibile. Giunti a destinazione, consegniamo non ricordo più cosa. Mi è rimasto in mente solo il rombo metallico del portellone posteriore che si alza per infilarsi nei binari nascosti sotto il tetto del camion. Mio padre e altri uomini scaricano degli scatoloni dal pianale. Una sigaretta, chiacchiere, missione compiuta. Sulla strada del ritorno avverto il rollio delle sospensioni, il finestrino aperto su un meraviglioso giorno d'autunno, oggi niente scuola. La leva del cambio nera tra mio padre e me. L'odore di metallo e cuoio degli anni 50 nella cabina. Il mio cuore che palpita di orgoglio e ammirazione. Sono in viaggio con il re. Mio padre mi ha portato al lavoro. Oh, che mondo avrebbe potuto essere. Tassista, operaio alla catena di montaggio in una casa automobilistica, agente di custodia, autista di pullman e di camion. sono soltanto alcune delle professioni svolte da mio padre nella sua vita. Io e le mie sorelle siamo cresciuti in quartieri proletari, integrati o quasi dal punto di vista razziale, popolati da manovali, sbirri, pompieri e camionisti. Se non era domenica e se non erano nei guai, gli uomini non uscivano mai di casa vestiti eleganti. Chi bussava alla porta in giacca e cravatta veniva guardato con sospetto. Era chiaro che voleva qualcosa. C'erano bravi vicini, gente eccentrica ma cortese, e sostanzialmente per bene. E poi c'erano i farabutti, come in qualsiasi altro posto, e case dove si sapeva che qualcosa stava andando storto. Una notte feci un sogno. Sto suonando, la serata è incandescente, e mio padre, morto già da tempo, siede in silenzio fra il pubblico. Poi sono in ginocchio vicino a lui. E per un attimo osserviamo insieme l'uomo scatenato sul palco, che canta la vita di operai come lui. Gli tocco l'avambraccio, quindi dico a mio padre, paralizzato dalla depressione per tanti anni: guarda papà, guarda, quello là sei tu. Così che ti vedo.
Before dark.